Signore sia con voi.
Vangelo
secondo Luca.
Per
Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva esaltato in lei la sua misericordia e si rallegravano con lei. All'ottavo giorno vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo col nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: no, si chiamerà Giovanni. Le dissero: non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano con cenno a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. In quel medesimo istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore. Per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Coloro che le udivano e osservavano in cuor loro: che sarà mai questo bambino? Si diceva: davvero la mano del Signore stava con lui. Il fanciullo cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Parola del Signore. Per capire la bellezza e la grandezza della figura di questo personaggio del Vangelo, che tutti quanti noi conosciamo e ignoriamo allo stesso tempo, c'è bisogno di entrare in una lettura contemplativa della parola che abbiamo ascoltato. E io partirei stasera proprio dal Salmo, il Salmo che avete ascoltato, che ci piace, che ci riguarda, che ci interpreta, che viene vicino a noi e ci ridestra da tante preoccupazioni, da tanti momenti di solitudine. Quel Salmo che dice: Signore, tu mi istruisci e mi conosci, sia quando mi seguo e quando mi alzo. Quel Salmo che dice: tu mi conosci quando ancora io non c'ero, quando ancora ero nel grembo di mia madre, come diceva la strofa di questa sera, quando io venivo intessuto nelle profondità della terra. È proprio l'immagine di questo, è la storia e la vita, l'identità di questo santo profeta, personaggio misterioso, che è Giovanni il Battezzatore. Perché dico questo? Perché Giovanni veramente è uno che esprime con la sua stessa esistenza una volontà specifica di Dio. Come Dio aveva dato una discendenza alla sterilità e alla vecchiaia di Abramo e Sara, così anche a Zaccaria ed Elisabetta, lo sappiamo, una categoria tipica della Sacra Scrittura, anche a loro Dio promette una generazione santa. Promette loro un figlio che avrà un'importanza capitale nell'economia della salvezza. E noi rimaniamo attoniti quando ascoltiamo queste cose, non solo per l'impossibilità, diciamo noi, quasi scientifica, che si produca un prodigio del genere, ma perché noi siamo abituati a pensare la storia come una realtà che va a finire male. Non riusciamo a comprendere, non sappiamo sperare e credere che anche nel tempo in cui non c'è più niente da sperare, Dio invece ha una parola forte e definitiva come quella che ha affidato a Giovanni nella vecchiaia di Zaccaria e di Elisabetta. Ma è intessuto nelle viscere della terra, cioè in quelle stesse viscere nelle quali Dio aveva intravisto fin dall'inizio la possibilità della creazione. Aveva davanti a sé una creazione, un caos informe e deserto, dice il libro del Genesi. E Dio trae da questo caos informe e deserto non solo delle cose che entrano in relazione da loro e tra esse l'uomo e la donna che regolano questa relazione, ma trae da tutta da questa terra informe significati, un progetto, una progettualità, nella realtà informe e incomprensibile una volontà nascosta, celata, ma certa e autentica.
come dire, laddove le nostre fibre sembrano confondersi con i nostri bisogni di sete, di fame, di piacere o di qualche altra cosa, là invece è scritta una volontà che ha la capacità di emergere, di venire alla luce e di portare luce a tutto il corpo e a tutta la nostra storia personale e anche a quella dentro la quale ci muoviamo. Allora Giovanni, tessuto dentro nelle viscere della terra, è già un pensiero di Dio, là dove la terra soffre lo sconcerto della schiavitù, del dolore, della sofferenza legata, lo sapete, al peccato originale. Quel peccato originale per il quale era stato detto da Dio all'uomo: tu tornerai, ma solo attraverso il sudore della fronte, nel lavorare questa terra, nel relazionarti con esso. Dunque, pensato fin da sempre, quest'uomo pensato per preparare un popolo, per preparare, come diceva Isaia nella prima lettura, il cuore dei figli e riconciliato con quello dei padri. Guardate quanto è importante questa categoria. Giovanni è il profeta, come Isaia, che ha la capacità di legare insieme generazioni che si sono disperse, che si sono frammentate. Avvicina il cuore dei figli alla sapienza dei padri, cioè mette insieme, legando insieme, mette insieme tutta un'attesa che dalle generazioni, attraverso le generazioni, porta fino al compimento dell'opera di Dio, così come egli l'ha pensato. Allora, la profezia come un dono che ha la capacità di mettere insieme i frammenti dispersi. Sai cosa vuol dire per te questo? Vuol dire che nella tua storia, che porti nel tuo sacchetto esistenziale, piena di tessere di un puzzle che non si mette mai in ordine, a causa degli eventi che accadono a volte imprevisti, a causa della paura che hai anche di mettere insieme cose che tu non riesci a vedere in continuità, ebbene, dentro questa realtà la profezia, cioè la parola di Dio, ha la capacità invece di legare i fatti, di metterli in una sequenza e di mostrarti che in tutta questa sequenza, quando tu stai bene o quando stai male, quando capisci o quando non capisci, quando le cose vanno come devono o quando non vanno, la presenza di Dio sempre mostra la sua grandezza, la sua gloria, perché tu non sia smarrito, perché tu non ti senti da solo. Allora Giovanni è colui che riprende una realtà al tempo di Gesù, lo sapete, dispersa, frammentata, a causa delle molte fazioni che vivevano in Israele, a causa della storia che era andata ad impunearsi in un vicolo cieco sotto la dominazione romana, in un tempo in cui perfino il Tempio si era corrotto a causa della presenza non solo dei mercanti che conosciamo, ma addirittura di due sommi sacerdoti, in un tempo come questo in cui nessuno riesce a guidare questo popolo verso le acque della vita eterna, sorge Giovanni, sorge dal deserto, sorge dalla profezia. Zaccaria aveva ascoltato questo annuncio dall'angelo in quel luogo del Tempio in cui ci si può aspettare che Dio parli, in quel luogo che sta tra il Santo dei Santi e il popolo, il luogo in cui nell'offerta del profumo dell'incenso un sacerdote può aspettarsi che Dio dica quello che vuole fare con il suo popolo. Proprio da nasce questo annuncio si forma dentro la realtà del deserto, come noi abbiamo visto accadere nel profeta Osea e in tanti altri esempi, fino all'esperienza che fa Gesù nei 40 giorni del deserto, lo sapete? In questo deserto si forma la coscienza di quest'uomo, la capacità di quest'uomo di leggere dentro la profezia che lo ha preceduto e di guardare verso un futuro che è ancora appare incerto a causa delle cose che abbiamo detto. Quest'uomo formatosi probabilmente in ambienti molto, molto importanti, qualche volta un po' settari, nella parte più depressa della terra di Israele, intorno al Mar Morto, finalmente incontra il suo popolo, capendo qual è la porta per entrare e qual è l'atteggiamento utile per prepararsi ad accogliere una parola che finalmente ha forza, una parola che finalmente può fare qualcosa, può cambiare le sorti dell'uomo. Allora dice agli uomini: se volete che questa parola entri dentro la vostra vita e produca ciò per cui è mandata, purificatevi, chiedete perdono, Umiliatevi davanti alla potente mano di Dio. Riconoscete che state seguendo logiche che non funzionano, che avete seguito idoli che non rispondono, che state dentro un modo di pensare la storia che non funziona. Direbbe questa profezia anche alle nostre orecchie, al nostro cuore, in questo specifico tempo in cui la fede è messa in secondo o al terzo, al quarto posto, non so, rispetto, guardate, dappertutto, anche in quegli ambienti dove si penserebbe il contrario, là dove gli interessi, dove il carrierismo, dove tutte le altre cose sembrano prendere il posto dell'affidamento a Dio. Ma non un affidamento così, no? Ci fidiamo, ci appoggiamo, crediamo tutto, vediamo tutto, sentiamo col cuore, no? Io parlo di quell'affidamento che ci costa la vita, che ci dice: beh, io so che tu hai un progetto, non lo vedo ancora, ma con me stesso perché lo realizzi, che io lo veda o non lo veda, che sia evidente o non lo sia. Mi fido che tu puoi farlo e lo farai. Dunque non perderò tempo con le logiche di questo mondo, dunque non mi metterò a guardare i miei interessi, cercherò dentro quella terra informe che ho davanti lo stesso progetto col quale tu hai chiamato me, sapendo che in quella terra informe, che anche l'assemblea degli uomini che ascoltano la parola di Dio, anche in mezzo ai peccati che tutti abbiamo commesso, c'è un progetto di salvezza. Va lavato, va fatto passare in un mar rosso, l'ha fatto attraversare il Giordano, ha messo nelle condizioni questo progetto di entrare nella sua piena identità e di mostrarsi finalmente per ciò per cui è stato pensato da Dio. Questo è Giovanni. E Giovanni, guardate bene, non sa esattamente come andranno le cose, sa solo che Dio sta per pagare in modo definitivo alla storia. Quando verrà Gesù a venire verso di lui, non saprà dire esattamente come stanno le cose, ma capirà che costui è colui che tutti quanti stanno aspettando. E lo indicherà Giovanni, davanti agli uomini dirà: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che viene a togliere il peccato del mondo, cioè ecco colui che è venuto a togliere quella maledizione secondo la quale Adamo ed Eva non possono tornare a mangiare dell'albero della vita senza il dolore del parto e senza la fatica del sudore della fronte, eccetera. Ecco colui che è venuto a dare a tutti gli uomini la possibilità di entrare dentro la realtà della santità e della gloria. Guardate amici, questa esperienza di Giovanni, questa vocazione di Giovanni, è la vocazione di ognuno della Chiesa, sarà Gesù a dirlo. Tra i nati di donna non c'è uno più grande di Giovanni Battista, per i motivi che abbiamo elencato, ma il più piccolo del Regno dei Cieli è più grande di lui. Perché? Perché chi sta nel Regno dei Cieli, cioè chi ragiona secondo di Gesù Cristo, chi ragiona secondo la logica del Regno, può dire in ogni momento, in ogni occasione e a ogni uomo comunque si trovi: ecco l'agnello di Dio che viene a togliere, a levarti di dosso il peccato che ti viene schiavo. Ecco il Signore che viene ad incontrarti e a farti attraversare un mar rosso impraticabile per te. Ecco la parola di Dio che arriva per scioglierti i significati e per metterti le condizioni di regnare anziché essere schiacciato dalla paura, dal peccato e dalle sue conseguenze. Questa allora è la vocazione che, siccome come dice Gesù, è affidata anche al più piccolo del regno, cioè anche a colui che pensa nel regno di Dio. Il regno di Dio è questo, lo sapete, nel regno di Dio, cioè nella realtà di quelli che credono e confidano in Gesù Cristo. Questa è la vocazione che è affidata a ciascuno di noi. A noi è affidata la possibilità di come Giovanni Battista, di gridare nel deserto, di gridare in un deserto dove nessuno ci ascolta, dentro il dolore di questa generazione, nella lontananza a causa del peccato dell'umanità dentro la quale viviamo, peccato che anche noi abbiamo collaborato a costruire e a consolidare, di dare a questa generazione: alzate, svegliate, il Signore viene, il Signore ci riprende, Il Signore ci perdona, il Signore ci mette davanti una vita nuova, è per questo che siamo nati, è per questo che siamo pensati, a questo siamo destinati, a vivere con Lui per sempre. Giovanni e ognuno del regno è chiamato a raccontare agli uomini che anche là dove ha abbondato il peccato ha sovrabbondato la grazia, e anche là dove il peccato ha mostrato la sua bruttura, lì Dio ha fatto risplendere la salvezza, ha fatto germogliare la salvezza e la gloria. Allora accostiamoci con timore e tremore a questo trono, accostiamoci con interesse e desiderio a questa logica, e non ripusiamola, non mettiamo davanti a questa offerta che Dio ci fa nessuna resistenza, nessuna paura. Diciamo anche noi, come ha detto la Beata Vergine Maria, diversamente da Zaccaria, si faccia secondo la tua parola. La mia vita è ancella tua, tutta la mia esistenza è nel tuo nome, quello che vuoi. Salutato Gesù Cristo.